Buongiorno, anzi, insomma, con quest'aria qua dietro direi buonasera, però insomma c'è un po' di fuso orario rispetto a voi che mi state ascoltando questa mattina, però oggi valeva veramente la pena di fare questa rassegna stampa perché forse il titolo del paese è il più significativo, oltre a tutte quelle immagini che immagino vi abbiano bombardato in queste ore di quello che è avvenuto a Ceuta, l'enclave spagnolo sostanzialmente in Marocco. E il titolo più azzeccato ovviamente è quello degli diretti interessati, cioè degli spagnoli del paese che dicono collasso alla frontiera e poi ci sono alcune indiscrezioni sul motivo per il quale queste 4.000 persone sarebbero passate proprio oggi alla frontiera dal punto di vista tecnico. Quello politico non ci crederete, ma l'unico che dà una spiegazione che voi non leggete bene sui giornali, né quelli di destra né quelli di sinistra, è il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani. Partiamo con le questioni tecniche. Il paese dice cosa succede e soprattutto lo dicono le forze dell'ordine spagnole. Che cosa dicono? Dicono che le forze dell'ordine marocchine hanno lasciato fare, hanno lasciato andare, hanno fatto sì che si accalcasse questa massa di persone e poi dopo non si sono comportate da scudo. È la solita vecchia storia, prima considerazione riguardo all'immigrazione africana, e cioè nordafricana, cioè se non c'è la collaborazione dei nostri stati confinanti, col cavolo che noi si possa ridurre la pressione nei confronti dell'Europa, che viene considerata, soprattutto per il suo welfare state, un paese più ricco, una specie di Eldorado per chi si trova in condizioni non buone. Peraltro, gran parte di questi immigrati sono marocchini, algerini e non sono della profonda Africa. Il Marocco è un paese che ha un tenore di vita che non è neanche minimamente paragonabile al tenore terribile di certi paesi del centro e sud dell'Africa. Sono morte 20 persone, almeno 20 secondo il paese, ci sono decine e decine di feriti, alcuni sono arrivati a nuoto, ci sono stati 5 chilometri di questa grande coda a nuoto, perché non solo sono passati via terra, ma sono passati via nuoto, a nuoto, via mare, evitando così diciamo le frontiere che erano state messe dagli spagnoli e quindi scavalcando il confine. Però la domanda che uno si fa è perché 5.000 persone proprio ora si mettono a fare quello che sempre sarebbe stato potuto, si sarebbe potuto fare? Cioè, perché i giornali non rispondono a questa domanda? Perché è successo ieri che non è successo 6 mesi fa, un anno fa? Perché uno può pensare c'è stata una terribile carestia in Marocco o in Algeria? No. È caduto il governo marocchino, il governo algerino? No, per niente, non ci sono le primavere arabe, non è il casino della Libia, non è la pressione della Libia. È successo qualcosa che Tajani spiega in maniera chiarissima e che i giornali non spiegano in maniera altrettanto chiara. Bisogna andare nelle pagine interne dei giornali per vedere la dichiarazione del ministro degli esteri, che peraltro non è uno dei, diciamo, dei leghisti incazzati contro l'immigrazione. Dice: la scelta di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, perché col passaporto spagnolo sei uno dei paesi, dei 27 paesi europei, la scelta di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 irregolari è sbagliata. E perché è sbagliata? Perché fa sì che si pensi che si possa arrivare in Spagna, ottenere il passaporto anche se si è irregolari e quindi avere libero accesso a tutta l'Europa. E tra l'altro c'è un secondo elemento che trovo sul paese che non mi era chiaro. Il Tribunale Supremo spagnolo, sarà la loro Corte Costituzionale o la Corte di Cassazione, ha sostenuto che gli irregolari poco tempo fa non potessero essere respinti alla frontiera, cioè il divieto di respingimento degli irregolari alla frontiera. Quindi ci metti un pezzo dei magistrati spagnoli, un pezzo della politica spagnola e si crea questo grande casino. Ovviamente i giornali italiani sono tutti concentrati sul fatto tecnico che la Meloni ha detto di sospendere Schengen. È ovvio che sospendi Schengen perché c'è un'emergenza, lo prevede anche il trattato di libera circolazione delle persone europee, punto Schengen. Se arrivano 5.000 persone che vogliono fare una pressione nei confronti degli altri paesi, non rimanere strettamente in Spagna, è evidente che gli altri paesi si preoccupano e cercano di andare al riparo di questa evenienza. Ma il punto è sempre quello politico, e il punto politico è solo uno, cioè l'immigrazione in Europa o è controllata o è quella che abbiamo visto a Ceuta, cioè si arriva in massa in maniera non coordinata e peraltro pericolosissima, perché l'altro secondo elemento pazzesco di questa vicenda, 20 persone morte in un solo giorno, non con la barchetta del mare, ma danno il senso di come l'immigrazione tanto meno è controllata, tanto tanto è più pericolosa per gli stessi immigrati irregolari che poveracci vogliono arrivare in Europa. Su tutto questo si instaura una, diciamo, una coda del dibattito di ieri sui controlli che dovrebbero essere fatti dalla polizia con l'intelligenza artificiale, che ha destato scalpore nella sinistra, il controllo, oggi c'è Piero Ignazzi che dice ci mancava soltanto quello. E su questa vicenda ci sono due o tre cose da dire. La prima è che l'intelligenza artificiale viene utilizzata semplicemente per 7 giorni dopo che però è stato commesso un reato accertato nei luoghi del reato accertato e soprattutto con un permesso di un magistrato, esattamente come le intercettazioni. Cioè si usa uno strumento moderno come oggi sono, ieri erano relativamente moderne le intercettazioni. Quindi ha ragione Belpietro quando dice scusatemi, toc toc, ma gli stessi che non si scandalizzano per le intercettazioni a strascico oggi si scandalizzano per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale a strascico. Devo dirvi la verità, su questa vicenda dell'intelligenza artificiale, dell'utilizzo del riconoscimento facciale, su quale io ho fatto una battaglia incredibile, perché noi siamo un paese per cui il riconoscimento facciale che io volevo avere autonomamente, personalmente, all'aeroporto di Malpensa o di Linate, perché la SEA aveva previsto il riconoscimento facciale, ha detto vuoi essere riconosciuto in maniera facciale? Io ho scritto sì, firma, sì. E così io entravo al gate semplicemente facendomi vedere, senza far vedere la carta d'imbarco, va bene? Questa roba qui la privacy l'ha vietato. Mentre io avevo scelto di farmi riconoscere, io avevo deciso che ero d'accordo nel farmi riconoscere, io avevo firmato. Quindi non è che era qualcuno che lo faceva per conto e per nome mio, senza nessuna autorizzazione. Lì la privacy dice che non è possibile, mentre qui, per, evidentemente, per motivi di servizio e di ordine pubblico, è possibile. Io sono d'accordo sulla mia privacy. State attenti, però, perché il tema, così come per le intercettazioni, anche per i riconoscimenti facciali, devono essere normati e devono essere utilizzati sempre e solo quando ci sono dei reati. Perché è del tutto evidente che il fatto che ci siano 3.300 identificati per gli scontri no TAV, lo leggo sui giornali, e soltanto due siano in galera, e quei due che sono in galera sono due sfigati tedeschi, sfigati si fa per dire, che avevano commesso il seguente errore: lei aveva un guanto grigio e un guanto giallo in mano, e l'hanno identificata perché in macchina hanno trovato un guanto grigio, un guanto giallo, e non si erano liberati degli indumenti e di tutte le cose che potevano farli identificare. Allora, in un mondo in cui noi dobbiamo trovare il guanto grigio e nero e questi li buttano via perché ormai sono un'associazione a delinquere, e ha ragione Fratelli d'Italia a considerarli tali, beh, insomma, a quel punto utilizzare per casi estremi, normandoli con la legge, con i magistrati, con i PM che vigilano in maniera, diciamo, segregata, non vedo quale motivo ci sia per non farlo. Però attenzione, perché ovviamente non la sinistra, ma ogni persona che ha, come possiamo dire, che ama la propria libertà e la propria privacy, ovviamente su questo deve ragionare. Ovviamente i giornali impazziscono per le dichiarazioni di Mattarella. Ieri fa la consegna del ventaglio. Io il ventaglio qua lo sventolo alla ripartenza, quello della ripartenza, e nel mare de Cortés, perché non sono mai stato, sarà una bellissima ricorrenza far vedere tutti i giornalisti parlamentari che stanno là e lui dice le sue frasi. Oggi Cerasa ci dice che queste frasi contengono tre messaggi. Il primo è che basta con questo pacifismo da bandiera bianca, cioè il concetto che l'Europa non si debba armare. Secondo, la sicurezza non si fa con leggi ad hoc, quindi viene interpretata dai giornali di destra come una dichiarazione fatta contro la grazia a Roggero. E la terza è e poi la terza è appunto la difesa europea, che è legata poi alla prima questione. Roggero nel mirino del Colle, il titolo dei giornali di destra, però insomma il Presidente della Repubblica, quello che si dimostra ieri, anche qui ci vorrebbe qualcuno che la sintetizzasse bene, il Presidente della Repubblica non è un notaio, il Presidente della Repubblica trova le occasioni che in maniera felpata gli permettono di avere un posizionamento politico. E quando Cerasa oggi dice che il Presidente della Repubblica è intervenuto contro gli estremismi, amico mio, io voglio bene a Cerasa, ma capisco che a lui non piacciono gli estremismi, anche a noi liberali non è che piacciono moltissimo gli estremismi, ma se un Presidente della Repubblica interviene contro gli estremismi, quegli estremismi magari hanno un 10, 15 o 20% di voti, quel Presidente della Repubblica sta intervenendo politicamente. È inutile che ci raccontiamo balle, palle sul fatto che il Presidente della Repubblica non abbia in questo paese un grande peso. E di politica in realtà oggi se ne occupa a Travaglio con un accostamento piuttosto singolare, mette insieme Grillo e Draghi e lo fa perché pensa che la fine di Grillo e del Movimento 5 Stelle, di grande maggioranza di questo paese che lui adorava, nasce quando Grillo accetta di far parte del governo Draghi o comunque di sostenere il governo Draghi. In questo patto di Grillo e di Draghi oggi vede i due grandi nemici, Draghi perché vuole puntare al Quirinale e Grillo perché ha attaccato il suo beniamino Conte, dicendo che sono più attaccati alle poltrone i grillini di quanto siano gli ideali di inizio carriera. E Travaglio, come da par suo, ovviamente utilizza sempre degli argomenti, no, travaglieschi, è quello che voleva i 300.000 euro di consulenze dai grillini, questo Grillo oggi fa la morale ai grillini. Diciamo, si commentano da soli. Però il Sole 24 Ore invece titola su una questione che tutti i giornali riportano, ovviamente con meno enfasi, e cioè sul fatto che nel secondo trimestre l'Italia ha dimostrato un piccolo sussulto nella crescita del prodotto e quindi siamo destinati a crescere all'1%, in un'America cresce all'1,5%, voglio dire, possiamo dire che mal comune, mezzo gaudio, si cresce sempre poco, ma comunque il punto sostanziale di questa vicenda è che un tempo i governi prevedevano crescite stellari che poi venivano smentite dalla realtà. Questo governo, che ha una sobrietà sui conti pubblici unica, beh, insomma, ha previsto che si sarebbe cresciuti dello 0,6%, mentre ieri dicono i dati si crescerà dell'1%. Brindiamo? No, non brindiamo perché l'1% è nella media europea ed è comunque un dato che non permette di renderci tutti più ricchi e di aumentare il nostro potere d'acquisto come vorremmo, per esempio, per gli stipendi medio-bassi, però certamente non è quella situazione disastrosa che qualcuno prevedeva con le crisi energetiche e del petrolio che sono indotte dalle guerre. A proposito di guerre, il scuppone della Repubblica farà discutere, vedrete, la missione Air Arabia. Sostanzialmente ci sarebbero 400 militari italiani che sono coinvolti nei paesi del Golfo e soprattutto in Arabia Saudita in teatri di guerra. Questo dice Repubblica. È evidente che se ciò dovesse essere così diretto, beh, ci sarebbe un problema perché ci vuole un'autorizzazione del Parlamento. Però poi dopo si riesce a scoprire che in realtà forse sono soltanto le forniture di questi SAMP, che sono dei sistemi antimissile dell'italiana MBDA, e sono cose un pochino diverse da quelle che sembrerebbero, però vedrete che su questo ci sarà polemica. Non c'è polemica, soltanto Gandola se ne accorge, con questo vi lascio perché è una storia pazzesca. E cari zuppisti, ancora di più vi ringrazio per sopportare le pubblicità che ci sono in questa rassegna stampa e supportarmi con le donazioni, ed è il motivo per il quale anche in vacanza non si chiude mai con la zuppa o si chiude pochissimo. E la casa editrice della che si chiama Futura, che perde 2,6 milioni di euro all'anno. Noi non perdiamo un euro all'anno, noi non perdiamo un euro perché stiamo attenti ai conti, perché l'unica nostra libertà è avere conti più che in attivo. Bene, questa casa editrice, quella della CGIL, di Landini, dei capitalisti, eccetera, perde, degli anticapitalisti, perde 2,6 milioni. E vabbè, allora uno dice fallisce. No, perché c'è il Dipartimento dell'Editoria di Palazzo Chigi che dà loro a fondo perduto, cioè glieli regala, 740.000 euro per investimenti in innovazione tecnologica. Toc, toc! Dipartimento, mi dai un centino anche a me, già che di innovazione tecnologica tra intelligenza artificiale con Emiliano, Giuseppe e tanti dei nostri ci stiamo lavorando da anni, quando quelli di Futura ancora stavano lì a fare i picchetti? Evidentemente non li abbiamo chiesti, non li abbiamo ottenuti, ci farebbero molto comodo perché renderebbero ancora più solida la nostra casa editrice, ma è il principio che mi fa impazzire, cioè una casa editrice che perde 2,6 milioni prende soldi da tutti i contribuenti italiani, 740.000 euro per un'innovazione tecnologica che io sfido fuori dalle cazzo di ipocrisie a capire in che cosa consiste. Beh, non sono gli unici, ovviamente. Il Corriere della Sera ha preso 2,1 milioni, il Sole 24 Ore 480.000 e tra l'altro la casa editrice della CGIL ha preso il doppio per innovazione tecnologica di quanto abbia fatto il Sole. Ho qualche dubbio che sia così innovativa questa Futura e se lo è su strade non del tutto corrette, visto che perde tutti questi soldi. È sempre così, insomma. Alla fine ti dicono che non si può tagliare nulla, che non si può fare nulla. Io farei, per esempio, lo scriverò sul prossimo numero di Moneta, un bel taglio semplice, come faceva Berlusconi, che capiscono tutti del bollo. 200 euro per ogni auto, togliamolo questo bollo, perché è una battaglia identificativa, cioè nel senso che in questo paese non si taglia le tasse perché si ha paura di tagliare le spese, ma di fatto ci sono tante di quelle spese, tanti rivoli di spese che vanno in giro, che noi potremmo metterle un pochino a sistema tutte queste spese e tagliare delle imposte facilmente identificabili o tasse da parte dei cittadini. Possono discutere o no sulla giustizia di questi tagli, ma una cosa è certa, che oggi pensare che Futura abbia preso 740.000 euro innovazione tecnologica, permettete almeno che ci faccia un pochino ridere. Ammettete che la Meloni dia i soldi, come dice Gandola, alla CGIL di Landini.